Va ora in onda Cultore del passato, divinatore dell'avvenire. Un ritratto di Ferruccio Busoni nel 150° della nascita, a cura di Francesco Di Laghi. Seconda puntata. Il principe dei pianisti.
In questa seconda trasmissione cercheremo di conoscere un po' più da vicino il Busoni pianista, in realtà uno dei più grandi pianisti nella storia di questo strumento. Ma va subito detto che Busoni ha sempre rifiutato l'etichetta di virtuoso, perlomeno per come essa era, in fondo come è ancora normalmente recepita. E infatti la ricerca del successo facile forse fu perseguita dal nostro musicista solo negli anni infantili, quando il padre Ferdinando lo portava un po' in giro per l'Europa per esibirlo, secondo il classico cliché dell'enfant prodige. Già nella giovinezza e ancora più nella maturità, Busoni fu interprete sempre di straordinaria abilità tecnica, ma di un'abilità sempre al servizio della musica che eseguiva. Fosse questa musica opera dei maggiori autori del passato, da Bach a Beethoven, da Chopin a Liszt, oppure sua propria. E mai la sua propria musica per pianoforte fu pensata per raggiungere un immediato effetto e un successo superficiale. Piuttosto ha rischiato, al contrario, di risultare troppo complessa, di comprensione difficile per il grande pubblico, talvolta addirittura ostica e ruvidamente dissonante. Anche l'aspetto pratico della vita del virtuoso, del concertista sempre in giro, da un teatro all'altro, non lo gratificava affatto. Anzi, via via che passavano gli anni, Busoni ne sentì sempre più il peso e il disagio. È molto curiosa in questo senso una breve poesia umoristica, ma non troppo, che lo stesso Busoni scrisse probabilmente nel 1895, quindi non ancora trentenne. Questa poesia scherzosa è in tedesco e la traduzione italiana che ne diamo purtroppo ci fa perdere il metro, che è l'endecasillabo e le rime alternate. La poesia si intitola La carriera del virtuoso.
Per cominciare, l'orario ferroviario. Ritrovarci, sì. Infine ci si arriva. Pagina 103. Niente coincidenze. Dunque il collegamento è impossibile. E niente wagon lit. Amen. Fa lo stesso. Assonnato, infredolito, arrivo alle 11. C'è un tale. La prova sta aspettando. Non ho ancora fatto colazione, dice colui. Mi dispiace, la prova è pubblica. Avanti, dunque. Salto fuori dall'albergo, l'assessore mi riceve agrodolce. Lei è un po' in ritardo. Già da un pezzo la signorina ha cantato i numeri di sua spettanza. Mi precipito al pianoforte. Gli abiti da viaggio li ho ancora addosso. E le mani sono fredde. E adesso è fatta. Disgraziatamente c'era il critico. Troppo vecchio per uscire di sera. Che importa se la sera va, che è una meraviglia. La recensione si fa sulla prova. Soltanto niente bis, che è tardi. E la stazione è lontanuccia. Ancora fradicio raggiungo il mio coupé. Signori in carrozza! E il treno è già in moto. E ancora si parte senza cena. E domattina la prova è alle 10.
Numerose lettere e testimonianze ci permettono di seguire i progressi della abilità pianistica di Busoni fin dalla prima fanciullezza. Sotto l'occhio attento della madre, che abbiamo visto era un'ottima pianista, il bambino debutta a 7 anni in pubblico a Trieste con un repertorio effettivamente infantile, ma già 2 anni dopo, cioè a 9 anni, esegue sempre a Trieste e con il padre in veste di direttore d'orchestra il concerto K491 in do minore di Mozart. In seguito la conoscenza di Liszt, davanti al quale l'undicenne Busoni si esibì e per il quale provò una grande emozione, e un periodo di intenso studio a Vienna consolidano ancora le sue capacità pianistiche, tanto che a 15 anni è in grado di eseguire il concerto di Schumann e la sonata opera 111 di Beethoven, come dire, due grandi vertici del repertorio. Dunque, il grande repertorio di classici e dei romantici, Chopin è ben presto presente nelle sue esibizioni, si affianca alle proprie composizioni, le quali si muovono fino a un certo punto, come abbiamo visto nella trasmissione precedente, nel genere del pezzo caratteristico. Ma questa fase descrittiva si esaurisce presto per far spazio invece a una produzione più matura. Ed è il caso della serie dei 24 preludi in tutte le tonalità, evidente omaggio all'amato Chopin, anche perché ricorre, come per i preludi opera 28 di Chopin, alla successione delle tonalità secondo il ciclo delle quinte. Questi 24 preludi vedono la luce nel 1880-81, quindi opera di un ragazzo di 15 anni, e l'autore in età adulta non li rinnegherà, anzi li considererà un po' come la sua prima composizione pianistica ufficiale, con un numero d'opera 37. Molti tratti di originalità sono qui già ben presenti. Per esempio, se ascolti la successione di quattro preludi consecutivi, allora il numero 4 in Mi minore, il 5 in Re maggiore, il 6 in Si minore, il 7 in La maggiore. Nel numero 4 possiamo dire che domina lo spirito romantico di Schumann ancora. Ma nel numero 5 certe irregolarità nel metro sono già aspetti squisitamente busoniani. Nel numero 6, in forma di corale, la stessa cosa si può dire a proposito della inusitata concatenazione armonica, mentre il numero 7 ci appare già un chiaro omaggio a Bach, e in particolare a quelle gighe in forma fugata che molto spesso troviamo come conclusione delle suite per tastiera del grande musicista. Ecco dunque, dai 24 preludi in tutte le tonalità, opera 37, i numeri da 4 a 7 nella esecuzione al pianoforte di Geoffrey Douglas Mudge. Thank you. erano questi 4 dei 24 preludi, opera 27. La carriera di Busoni, esecutore, nel frattempo non conosce soste e appena 22enne, nel 1888, si vede offrire la cattedra di pianoforte al conservatorio di Helsinki. A Helsinki conosce Jan Sibelius, all'epoca ancora studente presso la stessa scuola, ma conosce, ed è una conoscenza molto più importante per la sua vita privata, conosce anche Gerda Sjöstrand, che sarebbe diventata sua moglie e la compagna devota di tutta la vita. L'ambiente finlandese lo accoglie con grandi riconoscimenti alla sua statura di interprete. E lo stesso Busoni, per esempio, in una lettera riferisce di un suo concerto beethoveniano che viene accolto con grandissimo successo. In programma di questo concerto vi sono 3 sonate, l'opera 31 numero 2, l'appassionata e l'opera 111, in più le variazioni sull'eroica e i brevi scozzesi nella sua rielaborazione, per un totale di 2 ore e un quarto complessive di musica, bis compresi. E proprio con la piccola pagina degli scozzesi, un Beethoven decisamente minore, ma molto amato da Busoni, che lo eseguì spesso, un Beethoven minore trasformato in pezzo scintillante da salotto e entrato poi stabilmente nel repertorio corrente, almeno fino a una certa epoca, possiamo aprire una breve rassegna dell'arte di Busoni, esecutore. Questa registrazione storica degli scozzesi di Beethoven, eseguiti dallo stesso Busoni, fa parte di una serie di registrazioni realizzate a Londra negli anni ormai della piena maturità, per esattezza nel 1922, per la Columbia. Busoni, lo sappiamo dalle sue lettere, era piuttosto diffidente di questo mezzo tecnologico nuovo, prodigiosamente moderno, e era decisamente insofferente delle limitazioni che esso gli imponeva. Vi sono anche altre registrazioni di vari anni prima, del 1905, realizzate per i rulli della Velte Mignon, ma sono meno fedelmente indicative delle esecuzioni effettive. Proprio a proposito delle interpretazioni beethoveniane di Busoni, mi riferisco alle opere maggiori, alle sonate che ebbe in repertorio, in realtà solo 13 sonate di Beethoven delle 32, A proposito di queste interpretazioni, del suo stile interpretativo, abbiamo uno scritto che è molto, molto illuminante di quella che era la sua concezione interpretativa. In risposta a una delle numerose critiche che nell'arco della sua carriera ebbe modo di ricevere, sempre per una certa non fedeltà al testo originale, cioè per letture che si allontanavano, diciamo, dalla tradizione esecutiva, Busoni rispose in un caso con queste parole:
«Se crede che la mia intenzione sia quella di modernizzare le opere che suono, ella parte da un presupposto sbagliato. È il contrario. Nel ripulirle dalla polvere della tradizione, io cerco di farle giovani, così come furono sentite nel momento in cui uscirono dalla testa e dalla penna dell'autore. La patetica, suonata ai suoi tempi rivoluzionaria, deve suonare anche oggi rivoluzionaria. Nel mio modo di suonare Beethoven, io cerco di avvicinarmi alla libertà, alla nervosità umana che caratterizzano le composizioni del maestro e che lo distinguono dai suoi predecessori. Mi faccio presente il carattere dell'uomo Beethoven. Ho riflettuto a quello che ci viene riferito sul suo modo di suonare e attraverso questo mi sono fatto un ideale che erroneamente si definisce moderno e che invece in realtà è solo vivente».
Ma continuiamo in questo breve excursus delle testimonianze dirette di Busoni esecutore. È curiosa una doppia esecuzione chopiniana che, se vogliamo, è un esempio di questa libertà con cui Busoni si accostava al repertorio per farlo rivivere, per farne rivivere lo spirito. Doppia esecuzione perché dal brevissimo preludio in La maggiore dell'opera 28 si passa con un breve raccordo armonico improvvisato dall'esecutore direttamente allo studio, opera 10, numero 5.
Thank you.
Oltre che in queste miniature chopiniane, abbiamo ascoltato il preludio opera 28 numero 7 concatenato allo studio opera 10 numero 5, la libertà interpretativa di cui parlavamo si riflette anche nella registrazione effettuata come le precedenti che abbiamo proposto a Londra nel 22, la registrazione, dicevo, della 13ª rapsodia ungherese di Liszt in una versione abbreviata. Si tratta di una testimonianza, in ogni caso, della grande statura di interprete, fra l'altro con uno smalto tecnico ancora straordinario, e della devota, profondissima familiarità di Busoni con il pianismo listiano. Ecco dunque la rapsodia numero 13, in una versione abbreviata di Liszt, nell'esecuzione di Ferruccio Busoni. Thank you. Dopo questo ascolto di Busoni, interprete listiano, veniamo adesso ad occuparci anche un po', ed è decisamente solo un piccolo assaggio a fronte di un repertorio molto vasto, delle opere pianistiche mature dello stesso Busoni. Un aspetto singolare della sua produzione è legato alla scoperta, avvenuta in concomitanza con le sue ultime tournée di concerti negli Stati Uniti, prima della guerra, alla scoperta delle melodie popolari degli indiani d'America. Si tratta della Fantasia indiana per pianoforte e orchestra e dei due libri dell'Indianisches Tagebuch, diario indiano. Il primo libro comprende 4 studi per pianoforte e nei 4 studi per pianoforte solo Busoni tratta il materiale melodico di partenza, cioè queste melodie popolari, secondo il proprio specifico linguaggio, un linguaggio che fa ricorso naturalmente a tutta la ricchezza del pianoforte moderno. Ed è anche interessante notare quanto sia diverso l'approccio di Busoni verso l'elemento popolare rispetto, per esempio, a Bartok, che proprio in quegli stessi anni faceva nascere, su basi possiamo dire già scientifiche, la moderna etnomusicologia. Ascoltiamo dal primo libro dell'Indianisches Tagebuch lo studio numero 4.
Thank you.
oltre all'indianische Tagebuch, questo che abbiamo ascoltato era il quarto studio del primo libro, va anche ricordato il ciclo delle sette elegie per pianoforte. Siamo nel 1907, ciclo che si affianca alla serie delle elegie per orchestra. Caratteristica di questi brani, di queste elegie, è il legame diretto che ciascuno di essi ha con altre composizioni teatrali o orchestrali dello stesso Busoni, il quale ne riutilizza o in alcuni casi ne anticipa alcuni motivi. Oppure addirittura, nel caso della settima elegia, fa semplicemente una trascrizione pianistica in forma abbreviata di una composizione orchestrale, la Berceuse Elegiaque. Propongo all'ascolto la seconda elegia, intitolata All'Italia in modo napolitano, che è evidentemente un omaggio al lato italiano della duplice personalità di Busoni, di cui si parlava nella trasmissione precedente, alla quale non a caso, nella serie delle elegie, si contrappone subito la terza elegia, che si basa invece su un corale luterano, lo stesso che sarà poi alla base della fantasia contrappuntistica e che quindi rispecchia invece la sua altra anima, l'anima tedesca. L'elegia all'Italia si articola in due momenti distinti. Il primo ha un aspetto più melodico, dove riecheggia la canzone, sia pure in una veste armonicamente abbastanza inusuale, la canzone napoletana Fenesta Calucive. Il secondo invece ha un andamento più vivace, il secondo momento, un andamento di tarantella, e è gioco forza che venga in mente il riferimento al dittico listiano Venezia e Napoli. Ecco dunque la seconda elegia all'Italia, nell'esecuzione ancora di Geoffrey Douglas Mudge al pianoforte.
Thank you.
Dicevamo che in ciascuna delle 7 elegie per pianoforte, questa che abbiamo ascoltato era la seconda, intitolata All'Italia, vi è un riferimento ad una composizione orchestrale o teatrale dello stesso Busoni, sia come citazione che come anticipazione di composizioni non ancora nate. Una prassi, questa, che attraversa e caratterizza proprio tutto il percorso creativo del musicista. Nel caso dell'elegia all'Italia, il riferimento è al monumentale concerto per pianoforte e orchestra con coro finale, e in particolare al quarto e penultimo movimento, dove troviamo appunto la stessa canzone napoletana Fenesta Calucive. Ecco dunque il concerto per pianoforte, un'opera fondamentale di Busoni, alla quale lavorò tra il 1901 e il 1904. Si tratta di un'enorme partitura in 5 movimenti per una durata complessiva decisamente abnorme di 1 ora e 10 minuti e un impegno strumentale improbo per il solista. Ma la cosa più sorprendente di questo concerto per pianoforte di Busoni è il quinto ed ultimo movimento che, come è stato osservato, sembra capovolgere teatralmente il segno globale della composizione, introducendo un coro maschile invisibile che intona le parole misticheggianti dell'inno di lode a Allah, tratto dal poema Aladino del poeta danese Adam Gottlob Oehlenschläger. La singolarità di questa enorme partitura ancora oggi non manca di provocare perplessità e oggettive difficoltà di ricezione anche per la sua stessa durata. E a maggior ragione ne provocò presso i contemporanei, quando Busoni in veste di solista lo presentò per la prima volta al pubblico di Berlino nel novembre 1904. Ecco, per esempio, un passo molto significativo di una critica.
Durante i 5 tempi fummo sommersi da un diluvio di cacofonie. Un pezzo giocoso descriveva le gioie di barbare orge guerresche e una tarantella i tripudi di bevitori di assenzio e di puttane. Alla fine un cantico dimostrò con nostro sommo orrore che un compositore può prendere sul serio le ridicolaggini di una società corale maschile. Una cosa raccapricciante.
Naturalmente non è possibile proporre l'ascolto di quest'opera enigmatica e controversa, oltre che lunghissima, nella sua interezza. Ma sarà forse più interessante ascoltarne l'epilogo, come abbiamo visto, del tutto inconsueto, dell'ultimo movimento con l'intervento del coro maschile. Ecco allora dal concerto per pianoforte, orchestra e coro maschile, opera 39, il quinto movimento, cantico. Solista è Gary Colson e l'orchestra e il coro maschile sono quelli di Cleveland sotto la direzione di Christoph von Dohnányi.
Thank you.
con questo ascolto, l'ultimo movimento del concerto per pianoforte, orchestra e coro maschile, si conclude anche questa seconda trasmissione dedicata a Ferruccio Busoni. Nella successiva ci occuperemo sempre di Busoni in relazione al pianoforte, ma a proposito della sua attività specificamente di trascrittore e rielaboratore di opere di altri autori.
Abbiamo trasmesso Cultore del passato, divinatore dell'avvenire, un ritratto di Ferruccio Busoni nel 150° della nascita a cura di Francesco Di Laghi. Seconda puntata, Il principe dei pianisti.